vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via.
Benvenuti tra i rifiuti, comincia la puntata numero
68, 68 a quanto forse. Pare. Non vorremmo sbagliarci, però...
Taura è il titolo di questa canzone di un artista libanese, e Taura è anche la parola che risuona un po' nelle manifestazioni di piazza in Libano in questi giorni. Taura, che vuol dire rivoluzione in arabo. E cosa è successo? Cosa sta succedendo in Libano? Ce ne proviamo a fare un'idea, ovviamente a modo nostro, dai ritagli di giornale, facendo un po' il contrappunto a quello che c'è scritto e guardando anche quello che non viene scritto. Perché allora partiamo un po', ecco, dai fatti che riusciamo comunque un po' a raccogliere. Ci siamo concentrati sulla stampa nazionale, il Corriere della Sera, ci è capitato fra le mani, c'erano anche gli articoli dell'Arena, però si sa che è meglio andare, diciamo, alla fonte, perché in genere anche i quotidiani locali comunque riprendono semplicemente notizie da quelli nazionali, che possono permettersi un inviato sul posto piuttosto che hanno accesso a alcuni canali informativi, e anche questi canali informativi poi vanno presi con molte pinze. Comunque quello che è certo è che il 4 agosto c'è stata un'esplosione a Beirut, un'esplosione che ha determinato 150 morti e 5.000 feriti. Le cifre sono ovviamente non sono precise, non sono ancora purtroppo complete, perché ci sono macerie, appunto è stato distrutto una parte del centro della città, da quello che si sentiva anche da servizi del TG, comunque a un certo punto anche la parte della popolazione era anche andata, aveva evacuato le proprie case, perché c'era il timore di una che fosse un attacco comunque israeliano, comunque fosse una ripresa di ostilità, visto che il Libano si trova appunto in una situazione di stallo da molto tempo, comunque una tregua armata, ci sono fazioni, anche lo stesso Hezbollah, il partito di Dio, che è appunto un gruppo filo iraniano, un partito armato che ha le proprie milizie, che ha i propri arsenali, E nelle voci che si erano rincorse, diciamo, che si rincorrono anche sui giornali rispetto alle cause di questa esplosione, ci sono tante dietrologie. Comunque si percepisce anche, appunto, la tentazione sempre di trovare una spiegazione chiara e comoda magari a qualcuno. Infatti, guardando anche su internet alcuni articoli da siti, diciamo, che si occupano di politica internazionale, capitava di leggere magari anche notizie non specificate, non meglio fondate, su sicuramente era una bomba nucleare a basso potenziale. C'è anche chi ha detto questo, parlando di esplosioni, guardando la forma dell'esplosione, piuttosto che no, non era nitrato d'ammonio, non si sa, perché in realtà quello che a livello giornalistico viene riportato, che sembra la cosa, diciamo, al momento assodata, che l'esplosione riguardava un hangar, l'hangar 11, in cui erano stipato una quantità considerevole di nitrato d'ammonio che serve per fare fertilizzanti, ma anche per fare esplosivi. E fra l'altro sui giornali, su Corriere della Sera, c'è un articolo, appunto, si intitola Il mistero della nave fantasma e la pista che può portare alle milizie, in cui, appunto, si ripercorre un po' la vicenda di questo cargo MV Rosus, che era arrivato a Beirut nel 2013, poi era stato dismesso, il carico di ammonio era stato portato nei magazzini, non era stato più, diciamo, spostato da Beirut, ed era destinato a una fabbrica di esplosivi in Mozambico. Questo, appunto, è almeno quello che viene riportato sul giornale. Poi a chi fosse destinato questo nitrato e in generale su chi si avvantaggia o meno da questi fatti, da questa esplosione, si specula molto. C'è, appunto, tante teorie, tante voci diverse. C'è chi parla di Israele, c'è chi parla di Hezbollah. Infatti subito sui giornali si riportava anche il fatto che poteva trattarsi di depositi di armi di Hezbollah nella zona. Hezbollah che, appunto, ha negato questa cosa. Comunque quello che sembra invece sicuro è che parte della popolazione libanese, diciamo, questa nuova tragedia, diciamo, è stata presa un po' come là per la ripresa delle proteste che erano iniziate prima del Covid, che avevano avuto una pausa durante il periodo, diciamo, della quarantena anche in Libano. E infatti, appunto, questo è l'articolo di Corriere della Sera di domenica 9 agosto 2020, Beirut urla, rivoluzione, spari e lacrimogeni, l'assalto ai ministeri. Un agente morto negli scontri di piazza, impiccati i ritratti del capo di Hezbollah, del presidente Aoun, il premier ora voto anticipato. E fra l'altro, la notizia mi pare di forse proprio di queste ore, che è stato, si è dimesso anche il governo libanese praticamente come conseguenza di queste proteste. Quello che, diciamo, la conseguenza un po' diretta è che varie potenze si stanno però interessando al Libano tramite la ricostruzione, 250 milioni, ma subito le riforme, da Trump a Macron, aiuti al Libano. Questo è sempre il Corriere della Sera, del 10 agosto, però di lunedì 10 agosto. E fra l'altro, questa cosa dei soldi condizionati alle riforme dovrebbe ricordarci qualcosa, perché è un po' quello che sta succedendo qua in Europa con gli aiuti per il Covid, nel senso aiuti che vengono vincolati a riforme non meglio specificate, che poi andremo a vedere magari cosa, anche nel caso libanese, cosa saranno queste riforme. Quindi diciamo che non è semplice da lontano, soprattutto da qua, riuscire a capire cosa sta succedendo in Libano. Però, diciamo, la stampa, ecco, come al solito, riporta certe voci, cerca di dare un certo quadro anche a queste proteste, a quello che magari gli piace di più a chi scrive. Sarebbe da capire invece cosa sta realmente succedendo, e tendenzialmente, diciamo, quando c'è in questo caso una rivolta, ecco, c'è qualcuno che ha delle ragioni, che sta scendendo in piazza, e sarebbe il caso, magari, prossime puntate, di capire meglio, anche senza riferimenti, diciamo, alla stampa nostrana e alle sue distorsioni, cosa realmente sta accadendo. E chiudiamo un po' questo inizio di puntata dedicato agli esteri con invece un'altra, comunque altre proteste che stanno succedendo in Bielorussia. Questo è sempre il Corriere della Sera, 10 agosto 2020, Lukashenko annuncia la vittoria ma in Bielorussia sono subito scontri. Cosa è successo? Elezioni fra Lukashenko, che è il presidente della Bielorussia da 25 anni praticamente al governo, 26 anni anzi, contro la sfidante che ha raggiunto il 7% dei consensi contro l'80% dei voti assegnato a Lukashenko. C'è il sospetto molto forte, per usare un eufemismo, di brogli o comunque di un clima, diciamo, di non voto libero, e la conseguenza è stata appunto che si è scatenata una protesta di piazza con conseguente repressione, con forti scontri. Anche qua appunto vediamo come la stampa italiana tratta con simpatia le proteste quando sono fuori da casa sua, quando in realtà magari le stesse cose sarebbero affrontate in maniera molto diversa qua in Italia. Se pensiamo alle proteste anche del 2008 che c'erano state di piazza anche contro la crisi, anche come sono state affrontate dalla stampa italiana, insomma, ecco, queste riflessioni che vanno sempre alla fine a tirare fuori, perché purtroppo sono sempre attuali.
Нефтяные сливки, мне имя Вельзевул. Хозяин стратосферы, я нереальный кул. Мой респект без меры. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Мой пиар-менеджер Карл Маркс. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Мой пиар-менеджер Карл Маркс. Капитал. Капитал. Заслоняет громы, молнии, туманы, дожди. Мои ботинки лижут министры и вожди. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Мой пиар-менеджер Карл Маркс. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Мой пиар-менеджер Карл Маркс. Капитал. Капитал.
Torniamo invece qua, il tema scuola, uno dei temi caldi delle varie ripartenze a settembre.
E di questa estate calda.
E di questa calda estate, si vedrà se rimarrà caldo anche dopo l'inizio, dopo settembre, perché in ballo ci sono, insomma, le cose sostanziose di cui si parla nella scuola sono i monobanchi. Ovvero sì, non ci saranno più i banchi come li conosciamo, ma le seggioline con la tavolozza che si alza attaccata alla sedia, ma soprattutto le aule, perché non possono stare più studenti e studentesse stippati nelle aule, finalmente qualcuno aveva capito, per cui bisogna ricollocare 400 circa mila studenti in 20.000 aule.
Ma in tutta Italia?
In tutta Italia, ah, sì, okay. Poi è chiaro che è una media, per cui nelle città più grandi è chiaro che la necessità è maggiore. Però appunto 20.000 aule, 10.000 sono già state trovate, altre 10.000 bisogna ancora trovarle, e qua c'è, diciamo, un po' una concertazione tra l'Associazione Nazionale Presidi e invece l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'ANCI. Ne mancano appunto 10.000, per cui sono stati approvati dal governo, dal decreto agosto, a quanto pare 32 milioni di euro. Mi chiedo se 32 milioni di euro basteranno per cosa? Per l'affitto di posti per trovare queste, cioè dove sistemare queste 10.000 aule. Sospetto magari che appunto gli scali all'inizio sono così, poi chiaramente si gonfiano e magari l'amministrazione pubblica si trova sempre poi a chiedere prestiti alle banche e non magari al credito nazionale, quindi poi gli interessi pam. E cosa, e quindi si cercano nuovi posti anche un po', diciamo, singolari, tra cui hotel, bed and breakfast e perfino appartamenti singoli. L'affitto, appunto, il professor Patrizio Bianchi, una voce, diciamo, che si è alzata in questo dibattito, dice che bisogna trovare nuove opportunità di fare scuola in maniera diversa, sì, mostre e musei, ma anche boschi e giardini, come la possibilità di una didattica non solo alla ricerca disperata di nuove location, ma bisognosa di uscire dalla gabbia della lezione frontale. Il Trentino dovrà sfruttare i suoi boschi, Milano i musei, Roma i suoi parchi. Territorio in materia educativa, no, ci stava magari come riflessione, così, chiaro che se...
Veneto i suoi capannoni, quindi.
No, esatto, chiaro che se non c'è un ragionamento di cosa deve essere la scuola, e dire, boh, arrangiatevi con i boschi e i parchi, a quel punto rischia di essere molto più problematico, ecco. Per esempio, invece, il provveditore del Lazio, Rocco Pinere, si è rivolto all'esercito e all'aeronautica per ottenere gli spazi in 4 caserme, però appunto sembrano fatiscenti o comunque non atte a ospitare studenti per le lezioni. E basta, vedremo dove andrà a finire, così si potrà, probabilmente si ritroveranno a fare lezioni in bed and breakfast con mezza pensione, compresa la colazione e il servizio, non si sa.
Ma torniamo nell'ambito veronese, dove ci viene raccontato sull'Arena che Verona verrà sfidata da 27 altre città candidate a capitale della cultura 2022. E qua qualcuno potrebbe anche commentare che assara dura. Ma in questo...
Ma per
questo...
chi assara dura?
Per la capitale della cultura. Non a caso anche Sboarina dice che per la prima volta l'urbanistica diventa parte della crescita culturale, e in questo uno dice era anche ora, da un certo punto di vista. La finale si verrà, insomma, il vincitore verrà deciso entro il 12 di novembre, e appunto qua c'è tutto uno sproloquio da parte di Sboarina su quanto il rilancio della cultura sia uno dei suoi punti fondanti del programma, e appunto che l'urbanistica finalmente diventa, per la prima volta, diventa parte della cultura della città. Ma un dato interessante che non a tutti i veronesi piacerà è una di queste città che gareggiano e sfidano Verona con questo orgoglio e coraggio, che risiede nella provincia di Napoli e risponde al nome di Castellammare di Stabia. E qua gli elettori potrebbero acuirsi.
Sì, che tra l'altro il titolo messo giù così veramente...
27 città sfidano Verona.
Perché Verona è già capitale.
È già la regina.
Non so, 28 città candidate alla cultura.
Tra cui Verona.
O Verona sfida 27 città come quale capitale.
Invece no, 27 città sfidano Verona, che Verona è già comunque un po' in vantaggio in qualche modo.
Ma Sbarina l'altro articolo, l'articolo scorso aveva detto che se lo sentiva già in tasca, diceva.
Ah, così aveva detto.
Sì, sì,
vittorie
sì.
Facili, vittorie facili.
Spostiamoci un po' verso il lago. A parlare dei Vigilantes del Ferragosto, ma in realtà non solo del Ferragosto, ma di tutto agosto, e ci ripresentano qua come se fossero due angeli, praticamente, gli angeli del Vigilantes, e partono dalla loro località e arrivano fino al confine di Torri, fanno 11 km avanti e indietro una volta in una giornata, a praticamente guardare, a dare alla gente dei volantini sulla prevenzione, e insomma, accompagnati da un poliziotto comunque.
Bravi
Dutei. Che non si perdano.
E l'articolo inizia così. Hanno uno sguardo benevolo, rassicurante. Più che steward a spiaggia.
Ah.
Hanno un richiamo hollywoodiano. Poi dice, vabbè, i loro nomi, i loro anni, li descrive anche un attimo, il ciuffo, quella roba lì. E hanno le movenze e l'atteggiamento del rassicurante vicino di casa. E ti viene a dire...
Mai conosciuto un rassicurante vicino di casa?
La cornetta, cagacazzi tipo. Vicino di casa.
Alzano la cornetta, non so, per chiamare il poliziotto quando non gira con loro nella spiaggia, quando li lascia soli. E fanno quell'aspetto lì probabilmente. Comunque sono in sella due fiammanti mountain bike, pedalano con andamento lento sulla ciclabile che in alcuni punti taglia in due la spiaggia lacustre. Sempre più ridotta, poi ci dice che fa una nota... di cultura National Geographic, poi spiega anche un attimino perché si sta restringendo la spiaggia, vabbè.
Quindi cambia argomento totalmente,
sì,
per
poi
un po' l'articolo.
Poi dice si notano per una cosa particolare, che sono gli unici o quasi a indossare la mascherina, e vabbè, sono tanti ad arrostirsi i turisti sulla spiaggia, alcuni con gli sdrai, alcuni con gli asciugamani.
Criminali!
Non mancano gli ombrelloni e dei ridotti gazebi fai da te, probabilmente per trovare ombra durante il pranzo.
La gente forse è proprio impazzita quest'estate.
E poi ci dice no, loro non hanno potere sanzionatorio, ma in caso di bisogno chiamano la polizia, che è subito pronta a intervenire, come spiega il comandante della polizia locale.
Hanno potere delatorio.
E poi ci dice questa info in più sul loro agire sulle spiagge. Perché intervistati dicono, su indicazione del comandante della polizia, quando girano da soli, tendiamo a fare delle soste di un quarto d'ora quando vediamo particolari assembramenti. Quindi comunque se vedono qualcuno per sospetto si fermano lì e stanno lì un quarto d'ora a guardarti.
Stanno lì e dicono, no, tranquillo.
Probabilmente hanno già allertato. E poi gli chiede il giornalista, e gli stranieri? Sì, domanda un po' fuori da... Vabbè. E dice, c'è chi ha al suo fianco la mascherina e comunichiamo con loro in inglese e in tedesco. Ma non c'è stato alcun problema di sorta, quindi comunque è andato tutto bene con gli stranieri. E niente, insomma, forse andare sul lago conviene, se qualcuno vuole andare, di non andare da sopra Torri a Brenzone, però forse neanche a Torri in realtà, perché come vedremo dopo.
E se prima un articolo su Vigilantes evocava l'atmosfera un po' western, un po' da Mezzogiorno di Fuoco, adesso abbiamo un articolo che ci evoca dell'atmosfera invece da film horror, da film di Romero oppure di Tim Burton, a seconda un po' della preferenza. Diciamo Breaking Bad a Colonia Veneta, erbe infestanti e degrado al cimitero di Sant'Andrea, protestano i residenti. E con questa immagine di appunto la notte dei morti viventi a Colonia Veneta, niente, finisce questo trafiletto.
Dicevano che facevano un sit-in silenzioso.
Una protesta silenziosa, no, ma qui parla anche di rabbia proprio, quindi attenzione, chi fosse a Colonia Veneta stia molto attento.
Anche a Torri i tempi sono dei migliori, le atmosfere sono un po', siamo quasi su dal Capone, dal proibizionismo, almeno dal titolo, perché, ma non solo, vedi, alcol a fiumi sequestrato a ragazzi, quindi sequestro di alcol a Torri, e perché c'è un'ordinanza del 2019 che vieta di portarsi in giro a consumare alcolici in luoghi pubblici e bevande alcoliche. In pratica dice, questi sono stati informati dei ragazzi che tenevano alcolici in quantità industriale, 8 ragazzi altoatesini, ah, per la prima volta in paese, qua dice l'articolo, non si sa come facessero a saperlo, probabilmente gliel'hanno detto, probabilmente vedigli non lo sapevamo di questa ordinanza, perché effettivamente neanche io lo sapevo che a Torri non si poteva avere delle birrette in giro, e vabbè, e poi in realtà queste birrette non sono poche ma neanche esageratamente tante, sono una ventina di lattine di birra, 11 di birra media, ah, poi altri 18 in bottiglia in realtà, e 3 bottiglie si vedono dalla foto dove c'è il sindaco e il vice commissario con appunto un paio di lattine di birra e queste 3 bottiglie che sono dei tè al limone, probabilmente con mischiato qualche alcolico. E poi l'articolo dice qua, ipotizzando una suddivisione equa tra gli 8 ragazzi, fanno una media di oltre 2 litri di alcolici a testa, quindi insomma troppi. Ma comunque quello non importa, perché comunque non si può andare in giro con le birre, quindi anche fosse stati un po' meno alcolici non sarebbe cambiata le loro sorti, purtroppo. E a quanto veniva riferito, appunto, i ragazzi tra i 18 e i 20 anni, però non solo bevevano, ma anche urlavano e gettavano lattine. Questo è stato quello che ha fatto partire la chiamata dei vicini, insomma, dei residenti, che hanno chiamato direttamente il sindaco, perché lì a Torri si vede che funziona così, che poi
lo sceriffo,
esatto, che poi ha allertato la polizia locale.
A Torri c'è una legge ed è la sua.
La polizia locale che li ha bloccati in pieno centro storico, contestando loro la violazione dell'ordinanza sindacale sul divieto di consumo di alcolici al di fuori di bar, ristoranti, pub e altri locali pubblici. Si tratta dell'applicazione dell'ordinanza numero 74 del 17 luglio 2020, che praticamente allunga l'ordinanza del 2019 a tutti i giorni, però dalle 19 alle 6 del mattino, quindi in realtà fino alle 7 si può bere.
Ma solo dentro ai saloon?
Esatto, poi il problema è quello che poi ovviamente nei saloon tu puoi andare a bere, ovviamente devi lasciare l'arma fuori prima di entrare, però.
Poi arriva lo sceriffo, se no sono casini.
O lo sfidi a duello oppure metti via il gotto.
E quindi appunto hanno già ampliato questa della del 2019, e comunque su tutto il territorio comunale è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, è invece consentita la vendita per asporto di bevande alcoliche per uso domestico, quindi devi andare subito a casa, i cui contenitori devono essere chiusi e sigillati in appositi involucri, quindi probabilmente se tu hai i sacchetti delle birre verto ti dicono no, tu le volevi bere per strada, non le volevi portare a casa. Inoltre è vietato detenere in qualunque contenitore consumare bevande alcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico transito, con esclusione però appunto del consumo effettuato all'interno dei pubblici esercizi autorizzati, i saloon di cui parlavamo prima, e alla somministrazione nelle aree autorizzate degli stessi locali. Oppure, dice anche qua, nelle aree dove si svolgono manifestazioni ed eventi regolarmente autorizzati, perché appunto lui, il singolo Nicotra, fa molti concerti sulla spiaggia, sulla piazza che dà sul lago, proprio lì a riva al lago, organizzati appunto da lui, dal comune, dove lui si mostra sempre un sacco, quindi lì si può bere fino anche dopo le 19 ovviamente, perché c'è lui che controlla.
Ricordo che a un concerto lui in persona mi autorizzò di comprare un'anima nera, una bozza di anima nera al banchetto del concerto. Dopo l'orario, diceva così, ho detto: mi dai un'anima nera, è il mio compleanno. Bisogna vedere se il sindaco è d'accordo. E si gira, il sindaco, vabbò.
Un insomma, po' buono comunque.
Allora. Insomma, quindi alla fine. Vabbè, comunque un giro di vite proprio per impedire quanto si è verificato il 4 agosto scorso, ovvero che le persone bevano in giro per le strade, nei parchi, sulle spiagge e poi magari diventino moleste, abbandonano i rifiuti in giro o peggio.
Sparatorie. I ladri di bestiame.
I trasgressori sono punibili, dice l'ordinanza del sindaco Nicotra, con una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. Degli 8 ragazzi ne è stato multato uno perché tutti gli alcolici ce n'aveva lui, quindi insomma se la sono un po' svangata così e l'ha multato solo di 50 euro, quindi alla fine vedi che è un po' buono, poteva dargli 500
E se sei recidivo ti cospargono di catrame, ti ricoprono di piume e poi ti legano un cavallo e fanno andare via il cavallo.
A Torri del Benaco le ordinanze piovono perché insomma ci sono anche i campeggiatori abusivi nel mirino. Prima roba che scatta l'occhio, poi dopo il titolo, è un camper parcheggiato.
I campeggiatori detti anche Comancheros.
Oltre alla sanzione, il comune ha previsto con una ordinanza anche la rimozione dei mezzi sorpresi in divieto nelle aree di sosta. Quindi questa ordinanza è stata sì, appunto per contrastare il fenomeno del campeggio abusivo, dice l'articolo, per evitare che alcuni tratti del nostro territorio diventino delle vere cloache a cielo aperto o luoghi in cui ciascuno impunemente viola le regole del vivere civile. E quindi sempre a dirlo sono stati appunto sempre il sindaco di Torri Nicotra e il commissario della polizia locale, sono sempre loro che anche loro piovono negli articoli dell'Arena e gli danno molto spazio. Questa ordinanza è stata pubblicata all'alba, dice, quindi insomma proprio cioè, apposta hanno visto questi campi, hanno detto fate, facciamo l'ordinanza apposta per loro.
Torri del Benaco dal tramonto all'alba.
Vabbè, e questa ordinanza ha un titolo emblematico, dice l'articolo. Istituzione divieti di sosta permanenti con rimozione forzata sul territorio comunale. In pratica hanno messo divieto di sosta ovunque. In pratica l'ordinanza ha ribadito una serie di divieti di sosta già esistenti in moltissime vie del territorio, ma soprattutto, ed è questa la novità, ha istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata per camper, roulotte e similari. Quindi per rimozione forzata, da leggere da qua, sembra che sia solo per camper, roulotte e similari. Quindi magari un Porsche teoricamente non viene rimosso, non...
Se dormi in Porsche va bene.
Ok, però loro non si aspettano, cioè sono i vetri oscurati, quindi non vedono che dormi nella Porsche. E però si estende anche sulla Gardesana, sulla strada che va verso l'Avvisano. Nel parcheggio pubblico non si può più parcheggiare. Invece si stoppa la sosta di camper anche appunto ad Avvisano, nel parcheggio comunale di Avvisano, nel parcheggio pubblico di Avvisano e nel parcheggio pubblico di via per San Zeno. Quello dell'area del cimitero, quindi se vai al cimitero devi anche fare in fretta perché sennò sei un camper ti potrebbero multare. Da ultimo, ma questo è il clou, dice l'articolo, lo dico io, stop alla sosta dei camper roulotte nei parcheggi di Lutà Cavrie e in tutti quelli di Lutà Crero, quindi in queste località non si può parcheggiare da nessuna parte. E poi il giornalista si chiede: ma cos'è successo esattamente per indurre l'amministrazione comunale ad assumere questi provvedimenti? E ci spiega il sindaco: negli ultimi 15 giorni abbiamo ricevuto almeno 4 segnalazioni e siamo intervenuti per camperisti che stavano nel parcheggio di Crero. Queste persone trascorrevano la notte in quel parcheggio e facevano
Bastardi.
Praticamente tutto lì.
Sì. Ma tutto.
Dico, facevano, trombavano, non so, mangiavano,
cagavano.
Una sorta di campeggio abusivo sia nei posteggi che nelle zone limitrofe. Poi appunto ci spiega cos'era quel tutto lì. Mangiavano e bevevano come fossero in un campeggio.
Alcuni come fossero in un camper.
Ma non pagavano nessuno.
Alcuni hanno, appunto il problema è quello, perché alcuni hanno stendevano anche i panni, si rifornivano di acqua nella via limitrofa, con cui forse si lavavano, non si sa, schifo quello, no?
Questi stranieri, i loro usi costumi.
Oltre che
ragazzi.
Creare situazioni imbarazzanti dal punto di vista non solo del decoro urbano, ma soprattutto dal punto di vista igienico-sanitario, che diceva, ma va
pure,
perché se uno dorme in camper è un pericolo per gli altri, invece magari andare in un hotel, un bed and breakfast, chiudono lì, è meglio. Infatti è quello che consiglia il sindaco ai camperisti, di andare in campeggio.
E quindi pagare, non so, almeno un quarantino a notte.
Sì. Se no niente vacanze.
E ci spostiamo dal Texas orientale di Torri del Benaco all'Arizona di Villafranca. Aeronautica De Simone saluta, e sì, salutava sempre. Il colonnello sarà trasferito da settembre dalla base di Caluri, sottolineato il rapporto di amicizia con la città, che ringrazia, e qua non c'è la virgola, non si capisce se sia lui che ringrazia la città o la città che ringrazia lui. Boh, probabilmente anche voluta come ambiguità per far capire tutte e due le cose, non si sa. Questa è l'arena del 10 agosto 2020. Il comandante Terzo Stormo ospita in municipio. Se mancherà qualcosa, è un pezzo del mio cuore. Questo è l'inizio veramente sdolcinato a dei livelli infiniti.
È una ferita di guerra.
È una ferita di guerra. Inizia veramente così. L'articolo inizia con il virgolettato: se girando per Villafranca vi accorgete che manca un pezzo, è un pezzo del mio cuore. Questa è proprio veramente una frase da rubargli e usare per altre cose magari, però.
Quindi se qualcuno ha perso un pezzo a Villafranca.
E questo pezzo di colonnello, cos'è che ci racconta? Dice che lui si è affezionato, alla fine Villafranca gli è piaciuta. Fra l'altro, leggendo l'articolo si capisce che non va via subito, è una falsa partenza un po', perché dice: professionalmente ha finito adesso, a settembre finisce, diciamo, la sua permanenza lì, però rimarrà per qualche tempo, almeno fino a quando il figlio non concluderà il suo percorso scolastico alla primaria, che dici, dipende un po' anche dai risultati scolastici del boccia, quindi magari può rimanere lì ancora altri 5 anni. Insomma, diciamo, speriamo per lui che venga promosso.
Vabbè,
così.
Dai, elementari.
Elementari, ma non si sa mai, perché se è preso dal papà,
un
magari
bambino non può subire gli stessi svantaggi del padre.
E niente, poi tutto l'articolo, beh, la solito, insomma, slinguazzamento fra pubblica autorità, il sindaco che dice sei stato meraviglioso, lui che dice no, siete stati voi, le grandi, tutto così.
Attacca prima tu.
No, metto giù io. E, fra l'altro, il sindaco Dall'Oca di Villafranca dice ad una persona che in 2 anni ha speso molto per Villafranca, dice fra l'altro che c'è anche una c'è una coincidenza, nel senso che sono entrati, hanno cominciato il loro, diciamo, lavoro entrambi nel 2018. E forse se l'ha un po' tirata anche il sindaco, perché se hanno cominciato entrambi magari finiranno entrambi adesso, però vabbè, queste sono speculazioni. E niente, la solita storia, fra l'altro anche come interessante il tentativo di un po', diciamo, dare la solita verniciata umanitaria a, anche in questi articoli qua, diciamo, di contorno all'aeronautica, nel senso che si sottolinea con righe e righe e righe di articolo che l'aeroporto militare è servito durante il periodo della pandemia per aiuti umanitari, provviste, macchinari e medici. Quindi appunto questo aggettivo militare che un po' si perde come significato nell'articolo, e sembra che l'esercito appunto faccia la protezione civile, quando in realtà appunto non è proprio così, e anzi la protezione civile che si è militarizzata nel tempo, quindi a voler guardare le cose bene. E abbiamo anche un altro articolo che parla un po' di militari.
Eh sì, a proposito sempre di queste verniciate di umanità verso le forze dell'ordine, il Corriere della Sera ci porta in provincia di Pescara, dove una tenente di vascello si è inventata di fare questa coreografia sulle note di un tormentone estivo che spopola su TikTok. Il titolo riporta un balletto in divisa, la tenente accusata, nulla di male perché punirmi. Infatti questo video che è stato girato da un partecipante a questa splendida coreografia ha cominciato a spopolare sul web, e diciamo che gli ufficiali di più alto rango non l'hanno presa tanto bene, che lo bollano come deplorevole nella forma e nella sostanza. E c'è tutto qua una questione sulla difesa di questa, che dice: ma alla fine il goliardico balletto avrebbe solo dovuto allentare la tensione, noi non sappiamo bene che posizione prendere, non sappiamo bene cosa dire. Da un certo punto di vista uno dice: ma tu che ci stai a fare lì? Ma vabbè, andiamo avanti e speriamo che questi tormentoni facciano sempre più successo.
Speriamo che diventino, che fondino una scuola di ballo e cambia mestiere più che altro. E saluti fra l'altro a chi ci ascolta dalle spiagge, c'è chi appunto è andato al mare. Anche noi però abbiamo fatto un viaggio, anche noi abbiamo deciso di, certo, ovviamente un po' viaggiamo tramite la carta stampata, che sono un po' delle barche di carta che ci portano lontano. Più che delle barche di carta sono dei pedalò, perché bisogna un po' faticare, perché qua se no non è che ci portano proprio lontano, anzi ci fanno abbastanza affondare. E siamo andati fino a una meta esotica, in controtendenza un po' con tutti quelli che vanno magari nel sud Italia, e siamo andati a Milano. A Milano abbiamo trovato un bel articolo, un bel inserto alla Repubblica. Milano estate, estate a Milano, i soliti giochi di parole.
È la brezza della Brianza.
Sì, che ci ha portato questo ritaglio. Ed è una rubrica praticamente di questo inserto di Repubblica, che si intitola Guardie e ladri sulla frontiera del crimine, parte seconda. Diciamo è un po' il... una specie di cosa puntate, non si capisce bene, non abbiamo gli altri numeri, quindi dobbiamo un po' speculare. Ed è un'intervista, diciamo una descrizione di questo ex carabiniere Giuseppe Nicastro, detto il cavaliere, il segugio di strada, Curcio ci sparò e poi si arrese. Ed è un'intervista appunto di questo ex carabiniere, che era uno di quelli del generale Dalla Chiesa, ed era stato attivo nella squadra antirapina a Milano nel periodo in cui c'erano i sequestri, in cui c'erano insomma un po' di cose che succedevano.
Un'altra forza armata dal volto umano.
Sì, e infatti poi in realtà il messaggio che passa è quello, anzi è un messaggio un po' diverso, perché è sul fatto che lui è di vecchio stampo, e il fatto che esca il 10 agosto, quindi a qualche settimana dai fatti di Piacenza, e ad alcune frasi che ci sono, sembra voler tutto dimostrare che l'arma di un tempo non era assolutamente come quella di adesso. Cioè,
gli sbirri di una volta.
Sì, no, infatti proprio inizia con, quando parla di un suo ufficiale dice superiormente. Gli andranghetisti, i sequestratori, i macellai di cui tracciò una delle prime artigianali mappe erano la negatività. I confidenti, mai un nome, ma un lomignolo leggero, uccellino. Parole in bianco e nero di un carabiniere di un'altra epoca, 84 anni da compiere, per tutti in via Moscova è il cavaliere. Al comando provinciale, il luogotenente Giuseppe Nicastro, siciliano di Milena, torna spesso. E tutti gli chiedono di quella volta in cui si presentò al nucleo investigativo a piedi. Vabbè, qui insomma sono i soliti aneddoti da un po' da naia. E poi dice appunto: ma non c'è spazio per malinconie nei racconti del cavaliere, né per quella città delle sigarette, di contrabbando e dei falsari, in cui i carabinieri in borghese come lui stavano in strada tutto il giorno, da Porta Cicca a Porta Venezia, a cercare notizie, a parlare con la gente, non solo con gli uccellini. Poi lavoravi sulle confidenze e le sviluppavi. E insomma, beh, il lavoro poi alla fine non è cambiato tanto, se pensiamo anche ai racconti di Piacenza, di quello che facevano poi quei vari informatori, comunque il ruolo che aveva anche l'informatore nelle operazioni di polizia, insomma non è...
Comunque, contrabbando di sigarette in Porta Cicca...
È importante come cosa. Ma probabilmente anche un soprannome, immagino, però vabbè, non si sa, cioè non lo so almeno io. E poi vai a parlare degli arresti che ha fatto... La banda cavallera, addirittura tocca un po' di questioni e poi appunto arriva anche un po' al clou. La mia unica sparatoria, la base di Renato Curcio e Nadia Mantovani, capo delle Brigate Rosse, la nuova compagna, materiale d'antiterrorismo, ma la segnalazione che portò a quel nascondiglio era della squadra di Nicastro. Ci sparò dalla porta, non rispondemmo dalle scale, un brigadiere si ferì, poi silenzio, il maggiore gridò: Curcio, che cosa vuoi fare? Lui: mi arrendo. Vabbè, e poi c'è tutto il racconto anche dei rapimenti, la squadra, diciamo l'antisequestro, queste cose qua.
La sua domanda, la sua voce, sì, autorevole per...
A dire mi arrendo, insomma, vabbè, insomma, tutti i racconti da prendere molto con le pinze. E da prendere ancora più con le pinze è la conclusione di questo infelice articolo, in cui dice appunto tra capi, telefonisti e gregari, parlando dei sequestratori, ne ho arrestati 45. Senza dormire, dice il giornalista, a volte, senza picchiare, mai.
A volte.
No, mai. Fino a quando il cavalier Nicastro si è congedato nel 97 da sottufficiale dell'antirapine. Di urla ne ho cacciate, ma mai uno schiaffo contro nessuno. Si lavorava rispettando chi avevamo di fronte per aiutare la gente. Chiunque esca da una caserma deve andarsene col sorriso, e questa farebbe un po' anche ridere se non fosse abbastanza... Ci venisse in mente le volte che uno da caserma ci esce non col sorriso, ma magari con qualche
ematoma. Andiamo a fare un sondaggio a vedere... O di addirittura... noi sì, avevi il sorriso, sì, no, sì,
o addirittura diciamo chi da una caserma non c'è mai uscito, tutte le varie morti sono state nelle caserme. Fra l'altro anche interessante il fatto che venga nominato dalla Chiesa, che era quello che appunto ha diretto poi di fatto l'operazione antiterrorismo, è stato affidato un po' una serie di operazioni speciali, comunque di anche legislazione, poi la fine di stato d'eccezione che è stato nella fine degli anni 70, e sono stati proprio i carabinieri della Chiesa gli responsabili dell'irruzione in via Fracchia a Genova nel 28 marzo 1980, in cui morirono quattro appartenenti alla BR, e su cui si è stato per tempo, tuttora rimane il dubbio che siano stati di fatto giustiziati, cioè nel senso che non ci sia stato proprio un gran conflitto a fuoco, ma semplicemente quando si sono arresi gli hanno sparato a freddo e che li abbiano ammazzati. Quindi appunto, oppure ricordiamo, anche se non erano i carabinieri, anche le torture contro sempre appartenenti alle BR da parte del cosiddetto De Tormentis, dottor De Tormentis, la cui identità appunto è stata anche variamente identificata, però appunto c'era stato chi era stato anche formato proprio per estorcere informazioni con la tortura. Quindi in realtà,
recentemente a qualche... un pentito anche confessato che comunque erano pratiche con le BR utilizzate spesso, insomma.
Quindi appunto anche tutta questa retorica dell'arma ai carabinieri di una volta, che lei era meglio di quella di adesso, a parte che sarebbe anche potuto far vedere com'era adesso, parliamo appunto di Piacenza ma non solo, appunto di anche altre questioni, e comunque sì, tutto un po' una cortina fumogena per illuderci che le cose siano diverse o siano state diverse da quello che sono o da quello che sono state.
Il problema non è quello, ma è la corruzione della modernità, insomma.
Sì, esatto, sembra un po' una cosa del genere, ecco, il buon vecchio carabiniere che guarda i giovani d'oggi, i carabinieri d'oggi, dice: ai miei tempi era diverso. Probabilmente ai suoi tempi li sgamavano meno, forse c'era più copertura addirittura da certe direzioni, non si sa.
Sì, erano altri tempi, diciamo, ma si sono comunque adeguati ai tempi senza perdere la sostanza, diciamo.
Ma torniamo un po' sulla pagina scuola e pagina vacanze tutte insieme, perché è uscito questo libro quiz per i nostalgici, quelli che ricordano le estati passate sul quadernone dei compiti delle vacanze, mentre erano al mare, mentre erano in vacanza. E quindi è uscito questo best seller, perché 13.000 copie in un mese, presto esaurito, ed è già la quinta ristampa, i Disea così, bah. E vabbè, dice qua questo articolo di Repubblica: un bel paradosso, viviamo giorno per giorno dal governo al condominio, rinviando scadenze, decisioni e compiti, mentre se è un gioco va bene. E quindi arriva un po' il quaderno che segue il solco un po' dell'eterna settimana enigmistica e un po' quella grande spinta emotiva, la nostalgia per quell'estate lente con i maledetti compiti da fare dopo pranzo, puntini da unire e parole da riempire, detestando quella prof di algebra ma guadagnando il diritto alla partitella con gli amici. Odiavamo, dice, fare quei compiti, ma odiamo di più forse non aver più l'età per farli.
Beh, è un po' filosofico,
però poi aggiunge onestamente il giornalista: è un segmento di mercato pure questo. E beh, infatti, no, però è il discorso è quello. Vabbè, e cosa, vabbè, sta cagata di libro, quiz, cioè non solo cinema ma anche calcio, non solo musica ma anche animali. Il quiz sui nomi delle band alle parole diverse che descrivono lo stesso oggetto in inglese british e inglese americano, si chiederà di riconoscere le bandiere degli stati estinti, le origini di piatti impronunciabili, la differenza tra gesti tra paese e paese, o di ordinare per statura i grandi cestisti contemporanei, cibo, sesso, onnipresenti animali e qualche grande della letteratura, gli occhiali o le scarpe da star di Hollywood.
Gli occhiali,
infatti, curiosità, i disegni sono curati, la cartella è bella, tra parentesi, e profuma. Il quaderno si avventura poi nel chiederci di osservare due ritratti dei Mattei nazionali, Renzi e Salvini, e scovare 10 differenze giocando su un pregiudizio, oppure di intuire le esultanze calcistiche, simbolo da Battistuta e Balotelli, impersonate però da una vignetta di Papa Francesco. E qua si vede la vignetta di Papa Francesco con la manita, il silenziatore, con il calma amici o il why always me. E
non sa più cosa inventarsi, insomma.
Sì, un vabbè, insomma, non vado avanti. Sta bella cagata comunque ci fa capire che se gli adulti fanno i compiti così, ci spieghiamo perché la scuola di oggi è in queste condizioni qua.
Sul locale e parliamo di Papà del Gnocco, anche se non è carnevale, ma poi capiremo perché, anche se dal titolo non si capisce niente, perché anche Papà del Gnocco diventa cicerone. E dici, cazzo, okay, vuol dire?
È che c'è crisi.
E vabbè, in pratica semplicemente l'unica cosa che è che il Papà del Gnocco adesso fa dei tour, diciamo, delle visite guidate per Verona, a turisti, ma anche no, ci dicono, perché tante cose, ci dice l'articolo, su Verona magari non le sappiamo neanche noi veronesi.
Ecco.
E quindi ce le può spiegare Papà del Gnocco, e ci dice: l'incontro con le maschere carnevalesche dei borghi storici delle città è una delle idee che stanno alle base del progetto di questa associazione, e che prevede anche passeggiate guidate da un avatar che vestirà i panni che vestirà i panni della maschera tipica di quel rinforzo. E qua non capisci se cioè, avatar in che senso può
alterare, ma nel senso, infatti io la domanda che volevo fare era: ma se i veronesi bisogna spiegargli i segreti che non conoscono la loro città, a Papà del Gnocco chi è che gli spiega questi segreti? Invece si è risolta la cosa, nel senso che fanno vestire le guide da Papà del Gnocco, praticamente.
Esatto, infatti non è il vero Papà del Gnocco, quello eletto dall'elezione popolare, che poi te dai i gnocchi,
è un po' come il finti Babbo Natale nei centri commerciali, diciamo.
È un tecnico,
arriva il bambino: ma tu non sei Papà del Gnocco? L'ho visto io, era diverso. Vabbè, poi ci dice che i comitati del carnevale sono molto impegnati nell'ambito sociale. Direi o no, o in maniera comunque un po' dubbia. E niente, si assicurano che il papà del gnocco non esce solo a carnevale, ma verso gli altri esce, in questo termine usa, 200 volte almeno all'anno. Quindi insomma un personaggio importante, un cicerone del Verona.
Verona, città della cultura 2020, anche per papà del gnocco.
Sì, anche per merito suo, senza dubbio.
E se sui giornali nazionali devono andare a parlare dei cruciverba e dei quadernoni per gli adulti, perché non sanno cosa dire, nonostante ci troviamo in un periodo in cui ci sono appunto sommosse in Libano, sommosse in Bielorussia, succedono cose un po' ovunque, diciamo non è proprio un periodo in cui non succede nulla, nonostante sia agosto, i giornali locali invece, per rimpolpare il loro niente, anche questi non trovando mai degli argomenti di cui parlare, devono andare a spolverare le cronache locali d'annata, e così abbiamo un trafiletto dall'Arena, una pagina della provincia, in cui parla di Ca degli Oppi, una ricerca storica eseguita dall'assessore Faustini ha svelato le origini di Girolamo Ridolfi alias Lucchini.
Un back to the future made Arena, però sto
dicendo. Sì, è un altro crossover che continua. Nel 1789 mise a segno il colpo del secolo, il celebre conte ladro nacque in paese. Assieme alla compagna Berenice svaligiò il Monte di Pietà a Bologna, quindi insomma diciamo a quanti anni sono? 200, quasi 230 anni insomma passo di distanza, viene fatta giustizia per questo illustre diciamo concittadino di Ca degli Oppi. E inizia l'articolo dicendo che si sapeva che il famoso conte ladro proveniva da una famiglia della piccola nobiltà veronese, ma finora non era noto che fosse nato a Ca degli Oppi. Invece Girolamo Lucchini o Lucchini, al secolo Girolamo Ridolfi, considerato l'Arsenio Lupin italiano, nacque il 11 dicembre del 1742 a Villa Ridolfi, nella frazione di Oppeano, dove risiedeva una nobile famiglia di antico lignaggio. La dimora oggi si chiama Corte Arena. E in realtà, e poi vabbè, l'articolo dice che un assessore, fra l'altro un assessore non a caso, nel senso che l'assessore ha l'identità veneta praticamente. Sì,
certo.
Sì, beh, quello lì.
L'assessore esattamente, aspetta, assessore alla cultura e l'identità veneta, Luca Faustini. Diventato nel tempo un appassionato ricercatore di storia locale, una figura che hanno creato a Oppeano, appunto, cioè l'assessore dell'identità veneta. Cosa ti facciamo fare oltre alla cultura? Non so, ditemi voi. Ma l'identità veneta ti piace? Sì, dai, facciamo l'identità veneta. E però adesso proprio blastiamo subito l'assessore all'identità veneta, perché forse non l'ha raccontata giusta, o comunque non ci ha visto troppo giusto, nel senso che
oppure l'essemo,
oppure wow, ci sono un po' di coincidenze, perché questo articolo
la conta
tutto,
più grossa di quel che l'è comunque,
perché l'articolo punta tutto sul fatto che sia una novità, cioè non si sapeva che era nata Oppeano, a Ca degli Oppi anzi.
Poi è arrivato lui,
l'ha scoperto. In realtà, facendoci una ricerchina in rete, c'è un articolo del 2010, quindi di ben 10 anni fa, dell'Archivio di Stato di Bologna, il sito dell'Archivio di Stato di Bologna, che riporta come luogo di nascita Ca degli Oppi, quindi appunto 10 anni fa lo sapevano, probabilmente ha scoperto lui adesso, insomma questo dubbio a me non mi viene. Poi vabbè, senza voler nulla togliere a questo assessore all'identità veneta. Poi vabbè, c'è tutta la vicenda un po' biografica di questo nobile, fondamentalmente riassumendo, era un nobile un po' inquieto, era stato mandato a fare la carriera militare, però non si trovava diciamo molto a suo agio, poi all'epoca c'erano pochi balletti nell'esercito, quindi insomma non era proprio un ambiente così ecco espressivo. E cosa ha fatto?
Perché
si è dedicato
in quegli anni
teoria della Repubblica Veneta, mi pare addirittura quella occupata dai francesi, credo, era corazziere della Repubblica Veneta, mi pare. E vabbè, comunque al di là di quale arma abbia servito e quale nazione abbia servito, a un certo punto si è dato alla falsificazione di monete, ha trovato la sua vocazione, la falsificazione di moneta, è stato arrestato, è evaso fra l'altro riproducendo la chiave della sua cella, questo appunto quindi è un falsario coi controfiocchi, e abbandonò Verona e riparò a Bologna sotto falso nome. Sotto il falso nome di Girolamo Lucchini, sebbene tre volte si sia spacciato anche per Giovan Battista Rossi, e fatto fu rinnegato dalla famiglia che non volle più saperne nulla di lui, lo desideredò, sembra anzi, in quanto giovane scavezzacollo. Si mise assieme a questa donna, Berenice Seracci, sua compagna nella vita e sua complice nei misfatti, riporta l'Arena. I due avviarono una redditizia carriera di ladri. Tanto
Lupin e Margot, praticamente.
Esatto, altro che Bonnie e Clyde. Bonnie e Clyde vengono anche definiti Bonnie e Clyde bolognesi.
De no altri.
Tant'è che il conte si meritò il nomignolo di Conte Ladro, che diciamo non è proprio forse il nomignolo più bello, però tra l'altro mi ricorda un po' alcuni personaggi che avevamo conosciuto, tipo il truffatore, se vi ricordate, che diceva: ma lei è truffatore? No, sono umanista. Boh, vabbè. Chissà lui come si sarebbe definito. E però appunto la sua vicenda è finita un po' in maniera un po' spiacevole, nel senso che ha fatto un colpaccio, il colpo al Monte dei Pegni di Bologna, però vennero alla fine, diciamo, sgamati tramite interrogatori, indagini, così. Venne arrestato e venne poi giustiziato, diciamo, il fatto di essere nobile gli risparmiò l'impiccagione, ma venne decapitato, fra l'altro, curiosità, a quella che oggi è la Montagnola di Bologna, che all'epoca era la piazza principale, lì venne decapitato, e ci informa l'Arena, ecco perché il suo corpo non si trova sepolto con i suoi parenti a Cadeglioppi, quindi appunto tutto...
No, diseredato. No.
Sì, probabilmente il motivo in realtà è quello, più che è stato giustiziato a Bologna, che l'hanno diseredato, hanno rotto i ponti con lui. E, vabbè, questa insomma è la vicenda locale che... Noi comunque di Benvenuti di BTR siamo un po' sbattuti, sapendo di questo articolo, abbiamo deciso di rintracciare l'erede del conte, ladro, e siamo riusciti, abbiamo trovato in uno dei bar di Cadeglioppi uno dei suoi ultimi discendenti, che è qua con noi in studio.
Centrale. Di nobilissimo lignaggio.
Buonasera.
Buonasera anche a lei. Buonasera. E niente, volevamo un po' chiederle innanzitutto se, lei però sapeva già...
È caldo qua, via mia... condizionatore.
Penso che al bar di Cadeglioppi non fosse molto diverso il clima, però sì, abbiamo un ventilatore, comunque ci teniamo un po', ma di là del caldo, così, insomma, cosa ne trae dalla vicenda del suo antenato, il suo illustre, poi anche lì, ladro, criminale, ribelle, boh?
Nobile, d'animo almeno.
Ma la considerazione è sempre quella, comunque i confini che definiscono una persona come ladro sono molto sfaccettati, si dice. Perché c'è il ladro e c'è che è quello che viene rubato, insomma. Viene il ladro, sì, beh, una mascalzone, insomma, sapeva il mio mestiere, insomma, così, i nobili non lavorano la mia, non so, così, però... La società si è evoluta e quindi il mio avo faceva il nobile e mi fa il mio mestiere.
Ma ho fatto lei cos'ha nella tasca lì?
No, mi.
Oh, quella penna! No! Oh!
Ho dovuto domandare l'accendino e me lo sono tascato perché è così, riflesso incondizionato.
Vizietto. Comunque, di famiglia!
Ma no, ma i ladri te li viene da trovare. Da altre parti, se vedo il ladro di oggi non è il popolo aretto che ti viene a rubare, ma è il governo, per esempio, è partita IVA, amico, la partita IVA, mi pago il 22%. No, ti sembra giusto o ti sembra un furto? A me mi pare più un furto che qualcosa di giusto, no?
Ma anche lei c'ha le sue ragioni.
È giusto far beneficenza, è giusto far tutto, però...
Ma scusi una domanda, ma lei si fa chiamare, ha ereditato il titolo nobiliare su Avo, si fa chiamare conte anche lei, come la chiamano in paese?
No, invece ha il petto, ho voluto tagliare tutti i ponti perché la gente che aveva i pregiudizi, perché sono una volta in osteria, dice, spagnolo la carta, ho vinto, e ti dice: ah, ti sì, come quell'altro così. No, 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 no. Ma
quindi
no,
il paese
no,
c'è ancora la memoria storica un po' della figura del
paese. Il paese purtroppo lo vuoi. Sì, è lo stigma, come si dice oggi. Sì, 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 sì. Però mi ruba. Non penso.
Sì, sì, no, ma aspetta, quelle penne lasciale. No, scusa, lasciale no, lì quelle penne, però.
Sì, è che volevo puntarmi qualcosa e poi mi sono smettere, mi sono messo in tasca. Sono messo in tasca. No, no, vabbè, no, ecco, to.
Beh, ringraziamo quindi l'antenato, il discendente anzi del conte ladro per la testimonianza.
Grazie a voi per la possibilità di smentire false voci che circolano così. Ah, che bel microfono qua, che che marca è, quanto ti ha detto pagato?
Ah, ci è costato un po' questo, sì, sì, effettivamente. Beh, e quindi alla prossima. Ma la sedia però la può anche lasciare qua, eh?
Cioè, è da qualche parte dovrò pur sentarmi, ostia.
Oh, dov'è il mouse? Non lo trovo. Ma dov'è?
Allora lui arriverà. Voglio me, sei rigato.